Una buona serata di Pasquetta agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Stiamo dedicando in questi mesi un ciclo a Mel Waldron. Alla fine della puntata scorsa siamo entrati negli anni 60, dopo esserci soffermati a lungo sugli anni 50, il decennio in cui Waldron emerge e si afferma sulla scena del jazz. È per Waldron un decennio particolarmente fitto di sedute di incisione e di lavoro con molti protagonisti, tra i più importanti e più originali del jazz dell'epoca, e ci interessava ripercorrerlo in maniera puntuale. Gli anni 50 sono nel jazz un decennio veramente speciale, Waldron ha una parte molto importante in questo. Saremo adesso più rapidi con i decenni successivi della carriera di Waldron, peraltro molto ricchi di momenti di grande interesse. Intanto lunedì prossimo avremo ospite Claudio Sessa per presentare Grande Musica Nera, un libro sull'Art Ensemble of Chicago di cui Sessa ha curato l'edizione italiana. Poi il lunedì successivo torneremo a Waldron, ma cominciamo intanto adesso come di consueto con la nostra agenda di appuntamenti con il jazz dal vivo. Al Blue Note domani sera il trio di Jackie Terrason, sempre domani sera per Crossroads, rassegna itinerante dell'Emilia Romagna che continuerà fino al 1° giugno. A Cento, in provincia di Ferrara, il duo Enrico Rava, Danilo Rea. Mercoledì a Parma il New York Quartet di Thomas Stanco, uno dei più interessanti trombettisti in attività. Venerdì a Brescia si esibisce il trio del sassofonista olandese Tobias Delius. Sempre venerdì continuano alla Biblioteca Crescenzago le serate di ascolto condotte da Claudio Sessa per il ciclo Il Pianoforte, dai classici all'Africa, e questa settimana la volta di Cecil Taylor. Sabato a Padova per la rassegna del Centro d'Arte dell'Università il trio del cornettista chicagoano Josh Berman con Jason Röbke al contrabbasso e alla batteria, uno dei capiscuola dell'improvvisazione radicale europea Paul Litton. Lunedì infine al Teatro del Gatto di Ancona per il ciclo Tra Jazz e Nuove Musiche organizzato dalla Rete 2 della Radio Svizzera Italiana si esibisce un grande veterano, il chitarrista Pat Martino. Veniamo a Mel Waldron, lo abbiamo lasciato alla fine della puntata scorsa con The Quest, che Waldron registra nel giugno del 61, il suo album più impegnativo e più significativo fino a quel momento, e uno sicuramente dei momenti culminanti di tutta la sua carriera. Con lui sono Eric Dolphy al sax alto e al clarinetto, Booker Ervin al tenore, Ron Carter al violoncello, Joe Benjamin al contrabbasso e Charlie Persip alla batteria. Due brani di The Quest hanno avuto molta fortuna, Status Seeking e Firewalls, li abbiamo ascoltati la volta scorsa, ma l'album sarebbe da ascoltare tutto. Duquility è un brano che nell'album segue l'apertura affidata a Status Seeking. Il titolo è un gioco tra Duke Ellington e tranquillità. Come spiega Nat Entoff nelle note di copertina originali, Waldron vuole cercare di evocare il particolare tipo di tranquillità che Ellington raggiunge nella sua musica, il tipo di atmosfera rilassata delle sue ballad. E Entoff ricorda anche che Ellington, come avevamo visto nella prima puntata, è stato una delle prime e decisive influenze di Waldron. Particolarmente importante qui il violoncello di Ron Carter.
Thank you.
Tutte le puntate precedenti di questo ciclo le potete trovare debitamente taggate in podcast, quindi ci limitiamo a qualche cenno su quello che abbiamo raccontato fin qui. Nato nel 1925 a New York, Waldron, a partire dal 54, è in sala di incisione con alcune figure cruciali del jazz della metà degli anni 50, Charles Mingus, Tio Massiro, Teddy Charles, ed è inoltre accanto a Jackie McLean all'esordio del sassofonista come leader in studio di registrazione. Waldron partecipa poi all'incisione di diversi suoi album. Nel 56 Waldron incide il suo primo album personale. Tra i musicisti delle numerose compagini variamente assortite dall'etichetta Prestige con cui Waldron incide c'è anche John Coltrane, che partecipa anche all'incisione del secondo album personale di Waldron. Nel 57 Waldron comincia a lavorare come pianista fisso di Billie Holiday, che accompagna tra l'altro ai festival di Newport nel 57 e di Monterey nel 58. Nel 58 Waldron incide il suo primo album imperniato fondamentalmente sul suo pianismo, in trio piano, basso, batteria. Sempre nel 58 è con Steve Lacy per l'album del sassofonista Reflections, consacrato a composizione di Thelonious Monk, passione comune ai due musicisti. Nell'aprile del 59 Waldron è accanto a Billie Holiday in un ingaggio di diverse sere allo Storyville di Boston. I brani registrati in questi set saranno l'estrema testimonianza dell'arte della cantante, che morirà meno di tre mesi dopo. Dopo la morte di Billie Holiday, Waldron prosegue il suo lavoro con i musicisti con cui si esibisce al Five Spot, tra i quali il clarinettista e sassofonista Eric Dolphy e il trombettista Booker Little. Tutti e tre partecipano nel 61 all'incisione dell'album Straight Ahead della cantante Abby Lincoln. Dolphy, come abbiamo appena ricordato, è poi con Waldron in The Quest. Ripartiamo da qui. Una ventina di giorni dopo l'incisione di The Quest, Waldron è di nuovo con Dolphy per la registrazione dal vivo che oggi noi conosciamo attraverso i due volumi pubblicati come Eric Dolphy a The Five Spot, su cui ci tratterremo questa sera, e inoltre attraverso Here and There e Dash One, intestati a Dolphy, e il Memorial Album, intestato sia a Dolphy che a Booker Little. Secondo i ricordi di Mel Waldron, i leader del gruppo in questa occasione erano in effetti sia Dolphy che Booker Little. In ogni caso il leader in questa occasione non era il pianista. Siamo al Five Spot, il 16 luglio del 1961, dove con Dolphy al sax alto e clarinetto basso, Booker Little alla tromba e Waldron al piano, sono Richard Davis al basso e Edward Blackwell alla batteria. Il brano piuttosto ampio che ascoltiamo è B-Vamp, firmato da Booker Little. Dolphy è al clarinetto basso, l'esteso rimarchevole assolo di Waldron è nella seconda metà del brano. il caso di ricordare cos'era il Five Spot. Era in origine un bar senza niente di particolare, anzi un po' malconcio, in Cooper Square, nel Lower East Side di Manhattan. Ma nel 1956 Joe e Iggy Termini, che hanno ereditato il locale dal padre, avviano una programmazione jazzistica. Fra gli artisti che vengono presentati ci sono Herbie Nichols, Charles Mingus e Thelonious Monk col suo quartetto con John Coltrane, e, anche se senza annunciarla, anche la grande Billie Holiday, a cui per storie di droga era stata tolta la carta che permetteva ad un musicista di esibirsi nei locali. E il locale godette della complicità del quartiere, del pubblico e di tutti quelli che erano al corrente, che tennero la bocca chiusa. Al Five Spot suona anche Cecil Taylor, che in quel momento, in quella seconda metà degli anni 50, rappresenta la punta estrema dell'avanguardia jazzistica. L'ingaggio di Cecil Taylor, che dura 6 settimane, ha l'effetto di attrarre al Five Spot una nuova clientela composta da artisti, scrittori, personaggi che compongono la bohème newyorkese dell'epoca. Facciamo solo un nome: Norman Mailer, ammiratore della musica di Taylor. Ma benché la musica di Taylor fosse appunto molto avanzata, per tutta una serie di motivi non è con lui che il free jazz scoppia come una bomba sulla piazza di New York, ma quando nell'autunno del 59 arriva dalla California per la prima volta a New York Ornette Coleman, che si esibisce appunto al Five Spot, e si scatena allora una furibonda battaglia tra detrattori e fan di Coleman e della nuova musica. Un quintetto non conformista come quello di Dolphy e Booker Little può suonare al Five Spot perché il Five Spot non è un club qualsiasi, ha quella tradizione di proposte audaci, e questo ci spiega anche come sia possibile che il quintetto proponga delle esecuzioni dal vivo molto lunghe. Il brano precedente durava una dozzina di minuti, questo The Prophet, firmato da Dolphy, ne dura un po' più di 20. Yeah. Nelle note di copertina originali del primo dei due volumi di Eric Dolphy at the Five Spot, Joe Goldberg osserva come la formazione che si ascolta sia un organico standard dai tempi del bebop, un quintetto tromba, sax e ritmica, ma che la musica invece non è affatto standard, e questo per l'approccio molto fuori dell'ordinario di due personalità come Eric Dolphy e Booker Ervin. Con due uomini del genere nella front line, scrive Goldberg, era necessario un elemento di stabilizzazione per fare in modo che la musica rientrasse in schemi comprensibili. Questa era la funzione di Mel Waldron, che ha svolto questo ruolo alla perfezione. Waldron, continua Goldberg, ha accumulato molte esperienze esattamente in questo genere di cose, essendo stato per un lungo periodo il pianista di Charles Mingus. Waldron, osserva ancora Goldberg, insiste su pochissime note, fino alle loro più piene implicazioni. Monk fa lo stesso, aggiunge Goldberg, e tiene un ritmo potente, costantemente presente. Tra due settimane, la prossima, avremo ospite, come abbiamo detto, Claudio Sessa. Vedremo che dopo tutti questi anni di intensa attività, Waldron sarà costretto, di qui a non molto, ad una drammatica pausa che lo terrà a lungo lontano dagli studi di incisione. Ci lasciamo intanto per questa sera con Aggression, firmato da Booker Little, altro ampio brano con cui arriveremo al termine della puntata. Prima che i musicisti attacchino il brano, sentiamo intanto l'atmosfera del Five Spot. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazzantology appuntamento a lunedì alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. Back, 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 back